nobody feels any pain. Tonight, as I stand inside the rain, everybody knows the baby's getting closer. The boughs have fallen from her curls, but she takes just like a woman, and she aches just like a woman, and she makes love just. But she breaks it just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'd go see her again. Nobody has to guess that baby can be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog and amphetamine and her pearls. And she takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. She does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining time at first, so I can hear and your long time curse hurts. But with words in the Spain here, I can stay here and it leaves. And I just can't feed. Yes, I believe it's time for us to quit.
Introduce us, friends.
Brunella Boschetti, Andrea Mirò ed Ezio Guaitamacchi. Buonasera, buonasera qui nell'auditorium Demetrio Stratos e chi ci ascolta da casa per un nuovo appuntamento con Live Pop tutti i giovedì sera nell'auditorium Demetrio Stratos. Questa sera parleremo di un libro che ha curato Ezio Guaitamacchi, She's a Woman, storie di coraggio, orgoglio, amore e diso oppure onore, di 33 regine della musica. Ascolteremo un po' di musica e cercheremo di mettere a fuoco un libro che in effetti finalmente riempie quello che è un po' un vuoto, una sottolineatura, una cosa per cui qui a Radio Popolare sono stato spesso cazziato. Noi non abbiamo le playlist dove, come avviene in molte altre radio, i conduttori sono tassativamente obbligati a trasmettere determinate canzoni. Abbiamo una playlist dove i conduttori, anche quelli che si occupano delle notizie, pescano da lì. E mi viene sempre fatto notare che il numero dei brani eseguiti da interpreti donne è inferiore a quello degli interpreti uomini. Io tutte le volte devo fare i salti mortali e devo dire, un libro come questo aiuta. In effetti anche il sottoscritto in questo improbo lavoro. Un libro, il tuo, Ezio, che non è che è fatto per generi musicali, perché non sono i generi musicali che hai preso magari per fare una serie di capitoli, quanto la valenza, la portata di quello che queste donne, queste artiste hanno fatto nella loro carriera. E questo è il primo discrimine che mi sembra hai avuto nell'idea prima di metterti a scrivere il libro.
Sì, è un libro in cui intanto non è un'enciclopedia e non è neanche una serie di biografie. Sono 33 storie di 33 grandi artiste che hanno calcato i palcoscenici internazionali, che si sono espresse in tutti i linguaggi, come dicevi tu, no? Dal blues al jazz, dal rock al folk, dalla world music al pop. E sono di anagrafi differenti. Ci sono le imperatrici del blues come Bessie Smith, no? Degli anni 20 del secolo scorso, oppure le pop star di oggi come Lady Gaga, grandi stelle del rock come Patti Smith o Grace Slick, e interpreti invece della world music, vere e proprie ambasciatrici culturali, Miriam Makeba per l'Africa, Mercedes Sosa per il continente latinoamericano, piuttosto che Noah per quello che è la grande tragedia del Medio Oriente, che sembra una cosa, pensa a quella storia lì di Noah, io l'ho scritta 6 o 7 mesi fa e purtroppo è diventata di schiacciante, drammatica attualità.
Certo. Senti, facciamocela fuori subito questa cosa qua.
Io te ci conosciamo. Sei maschilista, l'hai già detto.
Sì, d'accordo, ok. Ma c'è un altro aspetto. Ci conosciamo da tanto tempo. Amiamo la stessa musica. Abbiamo diverse fedi calcistiche. Ma questa domanda non posso non fartela. L'altra notte, I have a dream. C'ho anch'io come quello là. Ho avuto un sogno. Ero a Clarksdale. In un locale, tra l'altro, di Norman Freeman, non dell'ultimo pirla che passa per strada, blues. Improvvisamente mi sento toccare sulla schiena, mi giro, Aretha Franklin, e mi ha detto: Claudio, giovedì fai la trasmissione con Guaitamacchi? No, digli, io non ho nulla contro Ezio, eccetera, ma perché a me non mi ha messo?
Perché Aretha Franklin era già stata trattata abbondantemente nel mio libro precedente, quindi ci sono un sacco di artiste. Nel mio precedente si chiamava Amore, Morte e Rock and Roll, che parlava dei misteri intorno alle morti delle grandi star della musica, ma anche alle loro storie d'amore che spesso si sono anche consumate proprio sul letto di morte. E quindi ci sono tantissime artiste che io non ho messo, per quello che ti ho detto subito, che non è un'enciclopedia, è una mia scelta. Molte delle artiste di cui racconto queste storie le ho conosciute, le ho intervistate, ho passato del tempo con loro e mi hanno a loro volta raccontato queste storie. Ovviamente non è che le ha raccontate in esclusiva a me, però mi è piaciuto a mia volta riraccontarle per condividerle, no? Per trasmetterle.
No, perché io tra l'altro avevo un casino di cose da chiedere a Aretha Franklin, ma è suonata la sveglia e me la sono giocata con Guaitamacchi che non l'ha messa nel libro. Cioè, e quindi alla volta prossima, se mi riappare, spero, cioè so che cosa rispondergli.
Okay.
Dicevamo, non per generi, ma per 5 grandi capitoli hai diviso queste 33 signore della musica. avrete colto, no, la finezza, 33 come i 33 giri, chiaramente.
E quella è un po' una mia furbata, nel senso che dovevamo fare una trentina, ho detto vabbè facciamo nel 33, strizzando l'occhio ai miei coetanei. Che
adesso
ormai
il vinile è ritornato di moda, esatto. E quindi siamo a posto. Dicevamo in cinque grandi generi, che sono coraggio ed emancipazione, l'impegno politico, amore e sesso, violenza e soprusi, orgoglio culturale. Allora, maschilista, mi hai detto, allora mettiamo subito, partiamo da violenza e soprusi. Giusto una 2-3 puntate fa qua a Live Pop abbiamo presentato il libro su Danny Boyd, che è stata la compagna, la moglie di George Harrison e di Eric Clapton.
Patty Boyd.
È stata una gara per vedere chi era più stronzo tra i due, tra George Harrison e Eric Clapton, sotto questo punto di vista. E nel tuo capitolo, per quanto riguarda violenza e soprusi, siamo partiti da una signora che in effetti, se non ricordo male, è la prima di quella serie, ne ha patite tante, ovvero Tina Turner.
Sì, è vero. Il sottotitolo, che sembra il titolo di un film della Linnert Müller degli anni 70, perché è un dice proprio storie di amore, e tra parentesi disonore, perché io parto dal concetto che non ci sono uomini, donne, o come dicono oggi in America, everyone in between, no? Io parlo di, per me si dovrebbe parlare di esseri umani. È una cosa che faceva il grande Bob Marley negli anni 70, quando cantava, te lo ricordi benissimo Claudio, finché esisterà una cultura che discrimina gli esseri umani dal loro colore, li giudica dal colore della loro pelle, dal loro credo religioso, dalla loro provenienza sociale, geografica, dal loro genere sessuale, sarà sempre guerra. 50 anni dopo siamo circondati da guerre e quella cultura non è stata debellata. Per cui il discorso del disonore, perché? Perché esistono gli stronzi, esistono le stronze, esistono quelli bravi, esistono quelle brave. Io parlo comunque di artiste e io quindi vedo anche le loro opere, perché l'altra cosa che le accomuna è il fatto che hanno messo in musica le loro gioie e i loro dolori, le loro emozioni, il loro impegno, il loro orgoglio. Questa è la cosa che le distingue da noi, diciamo, normali esseri umani, che la loro vita va giudicata attraverso le loro opere. Perché certo a me dispiace molto che Tina Turner o Ike Turner abbiano avuto umanamente, no? Ma artisticamente Ike Turner, che probabilmente appunto come essere umano era uno stronzo, Ike Turner è colui che ha scritto il primo brano di rock and roll della storia, 1951, Chess Records di Chicago, non proprio a Clarksdale, ma a Chicago, si chiama Rocket 88, visto che quest'anno celebriamo 70 anni dalla nascita del rock and roll, e Ike Turner è quello che in un piccolo locale di St. Louis vide questa ragazzina che era la sorella della fidanzata del suo batterista, che voleva tutte le volte salire sul palco. Un giorno l'accontentò, salì sul palco e Anne May Bullock diventò Tina Turner. E se è diventata Tina Turner, molto del merito anche di questo Ike. Poi umanamente è ovvio che, però io ho anche voluto specificare nel racconto, ma con questo mica lo scuso, ma è la verità. Lui da ragazzino ha subito ben 3 abusi sessuali da 3 donne, per cui il rapporto che lui ha avuto col sesso è sempre stato violento e prevaricatore. E ricordo anche nella mia storia che dopo che si sono sposati nel sud della California, Ike portò Tina a Tijuana, al confine messicano, in un locale a luci rosse. Allora io dico, ma abbiamo qua sul palco una signora sposata, se il marito ti porta dopo il matrimonio a festeggiare in un locale a luci rosse, io qualche domanda me la sarei fatta io. Però poi Tina è diventata la grande Tina Turner. Però ricordiamoci anche artisticamente, e lo dico al pubblico di Radio Popolare, che Ike and Tina Turner, o la Ike and Tina Turner Review, era una delle cose più fenomenali della musica degli anni 60. I Rolling Stones sbavavano per loro, tutti gli artisti bianchi sbavavano per loro, e la potenza di Tina, la sua capacità performativa, la sua voce erano incastonate mirabilmente nei suoni e nelle strutture che aveva creato Ike, lo stronzo. Lo specifico, so, no? A beneficio.
Ci sono commenti da parte delle musiciste sul palco? No,
okay. No, 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 però comment. A Brunella Tina Turner piace moltissimissimo, quindi.
Io chiedo a Brunella e Andrea Miró, sempre anche in compagnia di Ezio Guaitamacchi, che non è solo l'autore del libro, ma questa sera è anche in veste di musicista, se ci regalano un altro brano.
Ci regalano sicuramente un brano bellissimo, anche questo clamorosamente di attualità, anche se è stato scritto più di 60 anni fa. È un pezzo che Joan Baez ha cantato sino alla sua ultima tournée e si chiama With God on Our Side, cioè con Dio dalla nostra parte. È un pezzo contro la guerra che lei canta da americana, perché il governo americano da sempre fa le peggiori cose perché Dio è dalla sua parte, dalla guerra di secessione alle stragi degli indiani, poi il resto lo sapete voi meglio di me. With God on our side.
My name it is nothing, my age means less. The country I come from is called the Midwest. It's thawed and brought up there the laws to abide, and the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. Come on, a surge, the Indians fell. And the come on, a surge, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion feeling ain't no tongue can tell. The words fill my head and fall to the floor. If God's on our side, he'll stop the next war. If God's on our side, he'll stop the next war.
Brunella Boschetti, Andrea Miró dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos, un live pop in cui stiamo parlando di un libro scritto da Ezio Guaitamacchi, She's a Woman, storie di coraggio, orgoglio, amore e disonore di 33 regine della musica. Abbiamo detto di una serie di sottogeneri e capitoli, come vogliamo chiamarli, 5 grandi capitoli in cui sono state inserite una serie di musiciste. Non abbiamo musiciste italiane, penso che sia una precisa scelta dell'autore, però abbiamo la prefazione che è di Gianna Nannini, è lei che scrive che questo è un libro che parla della libertà sotto forma di coraggio di 33 donne che hanno deciso di non farsi calpestare e sopraffare dalle etichette. Ecco, Gianna Nannini, in queste 5 capitoli in cui hai diviso il tuo libro, forse andrebbe in più di uno di quelli, esatto. Dove l'avresti messa?
Esatto. E lei è proprio, secondo me, un personaggio che tra le artiste italiane era particolarmente emblematico, perché come dici tu incarna più tematiche, no, rispetto a quelle che io ho trattato. Considera che noi ci siamo conosciuti un sacco di anni fa, io ero nel consiglio direttivo di Greenpeace e ci rivolgemmo a lei per un'azione dimostrativa, una di quelle di Greenpeace, tra l'altro si arrampicò anche con un discreto sprezzo del pericolo su un palazzo romano. E però un'altra cosa ci unisce ed è quella che forse ha fatto scattare la scintilla. Devo dire che lei mi ha detto di sì subito, quasi a prescindere. Però c'è un precedente, che è la passione comune che io e lei abbiamo per Janis Joplin, no? Dopo magari ti facciamo sentire un pezzo. Gian ha scritto la tesi di laurea su Janis e nel suo album di debutto fece una cover in italiano di Me and Bobby McGee, che è un pezzo, uno dei pezzi più conosciuti della Joplin. E io tanti anni fa avevo inventato e dirigevo un festival tutto dedicato alle interpreti femminili, un festival internazionale che si chiamava Just Like a Woman, come la canzone che abbiamo fatto all'inizio, mentre questo è un pezzo dei Beatles, She's a Woman il titolo, quindi sì. da Bob Dylan sono passato ai Beatles. E un anno feci una serata interamente dedicata a Janis con in apertura il suo grande amore maschile Country Joe McDonald, la band che l'accompagnava a San Francisco e Gianna che saliva alla fine del set di Big Brother and the Holding Company e faceva quel pezzo e poi faceva un suo set semiacustico. Ma il giorno che siamo visti a Milano per concordare meglio, per mettere meglio a fuoco la sua prefazione che ha scritto lei, di suo pugno, a un certo punto sparisce, dice ti devo far vedere una roba, ed è tornata con la locandina di quella serata che lei aveva incorniciato con tutte le firme dei musicisti americani presenti. Per cui vedi, a volte basta poco e la passione per la musica ti avvicina anche quando le fedi calcistiche ci allontanano. And you know what I mean.
Sì, no, ma infatti apprezzerai l'eleganza, io stento indifferenza.
Elegantissimo.
Uno delle cinque sottocapitolature del tuo libro è quello che va sotto la voce coraggio ed emancipazione, sostanzialmente. Come è costruito, visto che parlavi di calcio, la formazione delle donne che ha inserito in questo capitolo?
Allora, la formazione, guarda, tra l'altro questo capitolo qua è proprio emblematico al proposito. La formazione è che molte di queste, io ripeto, le avevo conosciute, le incontrate, ci tenevo a raccontare non tanto in retroscena dei nostri vari incontri, ma proprio delle storie che io avevo, come dire, condiviso, che loro avevano condiviso con me, no? E ad esempio di questo capitolo, che è proprio poi la prima storia che racconta, è quella di Patti Smith. È una storia che conosciamo io, lei, Lenny Kaye, che è il suo chitarrista, e l'allora assessore al comune, alla cultura del comune di Savona. Perché la Patti Smith, ospite di questo festival per la seconda volta, quella volta arrivò un giorno prima perché avevamo deciso di darle un riconoscimento, una onorificenza, e la sera siamo andati al ristorante L'Angolo dei Papi. Faccio pubblicità a quel ristorante perché ma non per altro, perché non sapevo che Savona è detta la città dei papi, perché ha dato il Natale e neanche io lo sapevo. Infatti noi sappiamo le formazioni ma non sappiamo queste robe qua, e questo ci dà subito l'idea del nostro scarso spessore culturale. Comunque, alla fine, a un certo punto, fine del pranzo, l'assessore alla cultura, che era probabilmente un fervente cattolico, racconta di un'apparizione della Vergine Maria nel 1600 nei dintorni di Savona. E dice, è apparsa questo vecchio contadino e diciamo, questo grande evento religioso è stato poi commemorato con la costruzione di una basilica. Patti Smith mi guarda e dice andiamo, e dico ma sono le 11 di sera, le cacche, andiamo che la chiesa è chiusa, allora andiamo domattina. Quindi tomorrow morning la delegazione, sai tipo i film Don Camillo e Peppo, io, Patti Smith, il sindaco, la TV locale eccetera, arriviamo, c'è il parroco che ci accoglie e ci conduce direttamente nella cripta dove si dice sia avvenuta questa apparizione. Quando siamo arrivati, Patti Smith, la sacerdotessa del punk, si è buttata in ginocchio e ha baciato ripetutamente il pavimento, insomma, io non sapevo che cacchio di... Allora, anche perché 1975 esce l'album di debutto, Horses, disco leggendario, no? Inizia con un brano che era una rivisitazione di un pezzo dei Them, una band irlandese capitanata da Van Morrison, che si chiamava Gloria. Probabilmente tutti lo, cioè tutti gli ascoltatori di Popolare lo conoscono, se no domani mattina vengo qua con un bazooka e chiudo la radio. E c'è un incipit incredibile, quello in cui lei, Patti, prima di iniziare dice: Gesù è morto per i peccati di qualcuno, ma non certo per i miei. E poi boh, quella sera, quel giorno si butta. E quello mi ha dato lo spunto anche per raccontare il suo cotè spirituale, perché è un personaggio incredibile Patti Smith. Non solo è ancora oggi una performer, vi garantisco, fenomenale, cioè un suo concerto davvero è pieno di contenuti, di bella musica, di energia, ma è anche un personaggio veramente interessante a 360 gradi. E ho scoperto questo lato spirituale di una che, pensate, aveva la mamma che era una testimone di Geova e che portava i figli a fare proselitismo beccandosi, tanto si può dire, siamo a Radio Popolare, i vaffanculo. Lei dice, mi aveva detto, è stata l'esperienza più umiliante di tutta la mia vita.
Penso. No, con l'esperienza spirituale, allora ritiro la domanda su che cosa avevate bevuto la sera prima nel ristorante.
Io sono notoriamente astemio. E invece Patti, ma non era una che non l'ho vista immergersi, diciamo, in sostanze alcoliche, mi sembrava abbastanza pulita.
No, tra le tante cose che si scoprono leggendo il libro di Ezio, visto che abbiamo citato più volte Janis Joplin questa sera, era un luogo comune che c'è in genere, quello sulla gelosia tra le donne, no? Leggevo invece di una affermazione di Donna Summer che, aperte virgolette, volevo essere la versione nera di Janis Joplin, ovvero la più black delle artiste bianche, detta da una musicista afroamericana.
Io non l'ho conosciuta perché per noi ragazzi rock degli anni 70 la disco music era il male assoluto, cioè il nemico pubblico. Però un artista che tu hai avuto ospite, che si chiama Bruce Sodano, che è stato per 32 anni il marito, il coautore di Janis Joplin, che è diventato mio amico, mi ha raccontato proprio la storia che io poi ho riportato nel libro, per cui è come attraverso di lui ho conosciuto Donna e ho, devo dirti la verità, riapprezzato, perché come tutti gli artisti e le artiste afroamericane hanno comunque una un training dal punto di vista anche vocale incredibile, perché comunque quasi tutte cantano in chiesa fin da piccole, l'altare è il loro primo palcoscenico. E questa storia qua che ho voluto mettere perché anche questa frase me l'ha resa simpatica tipo 40 anni dopo, però comunque, come dice qualcuno, meglio tardi che mai. Ed è una storia incredibile, perché anche Donna, a proposito di violenze e soprusi, subì uno stupro da parte di un religioso, il prete o il sacerdote che era a capo del coro gospel in cui lei da ragazzina cantava, e in più ha avuto una storia d'amore molto turbolenta con un fidanzato che la picchiava, tanto che lei arriva a un certo punto che tenta il suicidio. È proprio l'inizio della storia, è così, ma non vado oltre se non comprate il libro.
Sono contento che abbia poi conosciuto una persona come Bruce, sì, Sodano, che invece, sì, è una persona squisita. Non è per fare una marchetta alla trasmissione, ma andatevi a sentire il podcast della puntata, che è stato nostro ospite, veramente una persona squisita, eccezionale. Abbiamo citato più volte Janis Joplin, mo vi tocca,
sì,
una canzone.
Famo. Questo è un pezzo che, visto che tu sogni Aretha Franklin, in realtà era stato cantato dalla sorella di Aretha, Emma Franklin. È un pezzo. È un pezzo d'amore, si chiama Piece of My Heart, un pezzettino del mio cuore. E viene usato anche nella televisione italiana come jingle di un mentolino terrificante. Invece il pezzo è formidabile. Brunella Boschetti, The Voice.
make you feel like you were the only man. Yeah, I did give you everything that woman possibly can. Oh, but with all the whole love I give you, it's never enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. So come on, come on, come on, come on. Yes, take it, take another little piece of my heart now, baby. Break it, break another little piece of my heart. Hey, have another little piece of my heart now, baby. You know you got it if you make you feel good. You're out on the street looking good. You know deep down in your heart and it's right. Never, 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 never hear me when I cry at the night. Whoa. Tell myself that I can stand the pain. But when you hold me in your arms, I say it again. So come on, come on, come on, come on. Yes, say it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it, break another little piece of my heart. Hey, have another little piece of my heart now, baby. You make you feel good, hey, hey. I tell myself that I can stand the pain.
Brunella Boschetti, Andrea Mirò, Ezio Guaidamacchi, dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos, qui a Radio Popolare. She's a Woman, storie di coraggio, orgoglio, amore e disonore di 33 regine della musica, è il libro di Ezio di cui lo stiamo un po' sfogliando insieme, però io qua, chi è a casa sul divano non lo vede, ma io che sono qua e ce l'ho davanti, anche perché alcuni tra le persone del pubblico mi hanno chiesto, è Ivan Cattaneo che si è seduto lì in prima fila, e quindi io chiedo a Ivan se può raggiungerci qua sul palco.
Eccomi qua. Allora la domanda nasce spontanea: ma cosa c'entro io con le donne? Anche se le donne mi hanno sempre amato moltissimo, devo dire, io mi sono sempre domandato, ma che gli faccio alle donne? Niente. Forse è quello il segreto. sono stato gentilmente invitato, perché questo libro è diventato anche uno spettacolo meraviglioso, perché l'avete già visto e sentito da due donne straordinarie, poi Ezio è anche musicista, per cui e poi ha invitato me come virus, come personaggio che entra dentro e interpreta queste donne, alcune donne tipo Patti Smith, Nico dei Velvet Underground, e poi c'è una chiave di lettura narrativa molto particolare che adesso non diciamo, se no roviniamo tutta la sorpresa, e quindi io mi inserirò in questa cosa un po' con raccontando dal mio punto di vista, perché ecco, non sono una donna, ma non sono neanche un uomo, quindi è un mio privilegio. Ormai, vista la mia veneranda età, non lo so che cosa sono. Sono un ectoplasma ormai, un ectoplasma musicale. Non posso dire altro, facciamo parlare Ezio.
Beh, questa è un'anticipazione, sostanzialmente.
Sì. È un'idea, credo che... Io ho una grande ammirazione per Ivan, soprattutto per l'Ivan Cattaneo che si conosce di meno, perché è Ivan Cattaneo che negli anni 60, fine anni 60, qualcuno voleva che diventasse un cantapittore, non un cantautore, perché lui come Joni Mitchell è più... pittore, più artista visual quasi che cantante. Poi hai riuscito nel tempo a combinare queste due cose, che è quello che mi ha, diciamo, affascinato e che penso possa entrare da quel punto di vista all'interno di uno spettacolo. In più lui ha vissuto a Londra e a New York, ci è andato una decina, quindicina d'anni dopo, ma noi nella finzione, insomma, lo ritrasporteremo nella macchina del tempo, nella Londra in cui lui magari incontra Yoko Ono, nella New York della Factory di Andy Warhol. Quindi lui sarà se stesso, però racconterà, mi aiuterà a raccontare le storie di una dozzina di queste, quelle che io racconto.
Di quelle artiste che troviamo nel libro.
Poi ci saranno un contributo, siccome io sono anche un videomaker, pittore, e poi mi occupo anche di video, quindi sarà un rileggere queste artiste maledette. O benedette. In chiave anche video, che non saranno video di Daskalisch, ma sarà una mia libera interpretazione anche estetica, e quindi ci sarà anche quello oltre alla parte musicale.
Perfetto, io ti ringrazio, anche perché volevo chiederti una cosa ma hai già risposto. Volevo chiederti un artista che ti intrigava, ma prima mi hai citato Nico, e immagino che, per esempio,
sì, no,
se
allora
ti faccio la domanda,
io, la mia artista preferita da sempre è Ella Fitzgerald, perché sa fare una cosa che le altre non sanno fare, indovina, che nemmeno Mina sa fare, che Mina ha imitato tutto. Una volta ero in macchina, ho messo un pezzo di Ella Fitzgerald a un ragazzo, e mi fa: sai chi è questa? È Mina che canta in inglese. Ho detto, no. È quella a cui Mina ha copiato un po' tutto, però non sa fare una cosa che sa fare Ella Fitzgerald.
Davvero?
Lo scat. Lo scat è una cosa magica, pochissimi lo sanno fare. Ella Fitzgerald è veramente una signora in questo. Basta ascoltare Ella in Berlin, che è un capolavoro.
Nel libro non c'è una storia sulla Fitzgerald, ma c'è una storia bellissima su Billie Holiday e sulla canzone che io ritengo essere il primo brano contro il razzismo. Si chiama Strange Fruit.
Sì, una canzone che fa accapponare la pelle, sì, sempre, bellissima. Ovunque.
Beh, una considerazione da fare sul... Allora, essere donna è comunque sempre stato molto difficile, ma essere donna artista in un mondo di maschi, perché comunque io da omosessuale comunque ho vissuto la stessa cosa, bene o male. Cioè, una donna è sempre comunque vista in un altro modo nel mondo musicale, nel mondo in generale, ma anche nel mondo musicale è sempre stata vista in un altro modo, e ha sempre faticato per arrivare, per imporsi come artista, perché magari la vedevano molto bella, allora la prendevano in giro, la prendevano come oggetto sessuale, o magari non era bella abbastanza, o magari, cioè, veramente è sempre stato un dramma per le donne affacciarsi al mondo, a questo mondo musicale, veramente.
Tienci informati appena lo spettacolo è pronto.
Assolutamente. Vogliamo sentire una versione veramente particolare di Strange.
E io volevo chiedertelo, perché l'hai citato, hai citato un brano che è proprio nell'Olimpo,
fatto da un artista che non è una jazz singer o una jazz pianist, Andrea Miró.
Ivan Cattaneo, grazie mille.
Southern trees bear strange fruit, blood on leaves and blood at the root. Blackbird is swinging in a southern breeze, strange fruit hanging from poplar trees. Passerelles sing of the garland sound, the bulging eyes and the twisted mouth. Santa
Andrea Miró dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Ezio, una curiosità, tra le artiste che hai citato ci sono Sara e Maybelle Carter,
sì.
E c'è anche Beyoncé.
Sì.
Beyoncé che, come tutti sappiamo, recentemente ha fatto un album dove una musicista afroamericana si appropria di quella che invece è un'espressione musicale che, diciamo, alcuni americani ritengono essere invece un patrimonio esclusivamente bianco. Volevo chiederti, ma secondo te Sara e Maybelle Carter la figlia di Maybelle, che ricordiamo tutti è stata la compagna di un musicista che faccio quasi fatica a dire il nome, per quanto sia uno di quelli che ho per sempre amato, cosa ne avrebbero detto del disco di Beyoncé, questo qua di adesso?
Allora, dicono che sicuramente avrebbero detto benissimo, perché Sara e Maybelle, io racconto la storia di questa famiglia formata da due cugine e dal marito di una di loro, un trio chiamato appunto The Carter Family, così come la musica afroamericana era nel sud, no? Tu prima hai citato una cittadina del Mississippi, la musica bianca nordamericana era sempre nel sud, ma nelle Appalachian Mountains, una catena montuosa un po' tipo i nostri Appennini, in cui c'era appunto una vita rurale, una vita contadina, e questo piccolo ensemble familiare inizia la sua attività proprio alle fasi pionieristiche della discografia, quando pensa c'erano i dischi della razza, così li chiamavano, e c'erano invece i dischi del folk bianco, e la maggior parte delle star erano femmine. Quindi così, quello che mi disse anche John Baez, no? Una volta mi disse: guarda, sul palco, beh, quello che ha detto anche Ivan, no? Perché sul palco tu sei una star. Una star non ha sesso, può essere uomo, donna o quel che vuoi. Il problema è quando scendi giù dal palco che succedono i problemi. E queste due giovani artiste decisero di cantare una canzone che il cui testo oggi farebbe ridere, cioè credo che anche un bambino di prima elementare farebbe qualcosa di più articolato. La canzone si chiama Single Girl, Married Girl, ragazza singola e ragazza sposata, e dice più o meno che la ragazza singola fa una vita bellissima, va in giro, si compra i vestiti, vede le amiche, va a ballare. La ragazza sposata fa una vita di merda, c'ha il marito, deve pulire la casa, deve dar retta ai bambini. Beh, che ci crediate o meno, nel 1929 questa canzone fu, non dico messa al bando dalle radio, però suonata pochissimo dalle allora, diciamo, nascenti stazioni radiofoniche, perché è considerata sconveniente. Allora, sai quante cose sconvenienti ha fatto Beyoncé? No? Perché noi anche lì vediamo il lato superficiale magari di questa artista. Io mi sono innamorato di lei e della storia che racconto per averla vista in un film che racconta proprio la storia della Chess Records, la menzionavo prima, l'etichetta che insomma lanciò tutto il blues urbano di Chicago, ma anche artisti come Chuck Berry. Un film bellissimo che vi raccomando, si chiama Cadillac Records, e Beyoncé interpreta il ruolo di Etta James, una delle grandi regine della musica. E per calarsi nella parte, addirittura, visto che Etta James aveva tanti problemi di tossicodipendenza, eccetera, va 2 mesi in un rehab a cercare di capire com'è la vita delle persone che hanno questo tipo di dipendenza. Si innamora talmente tanto del progetto che partecipa come coproduttrice, canta benissimo, tanto che il presidente Obama, nel ballo inaugurale della prima presidenza, la invita a cantare At Last, che era un classico di Etta James, facendo incazzare Etta James, perché ha detto: ma come cazzo, perché chiami lei? Io sono viva, cioè chiama me, no? Però Beyoncé è un personaggio che ancora oggi fa discutere, ma soprattutto si schiera a favore di tante lotte umanitarie, civili e politiche. La sua apparizione durante l'intervallo del Super Bowl americano, che è la manifestazione col maggior numero di telespettatori, si è esibita addirittura con un balletto con i guanti neri delle Black Power, no? In pieno Black Lives Matter. E adesso questa suona un po' come una provocazione, anche perché, se devo dirti la verità, di country music nel brano di Beyoncé non è che ci sia granché, è un trucchetto suo, no? Come fece Madonna anni fa quando cantò American Pie. Cioè, sono artiste che sono bravissime nel catturare, no? L'essenza di altre culture. Madonna l'ha fatto con tante culture underground e poi le ha rese pop. Però io Beyoncé l'ho sempre vista con grande simpatia, e tra l'altro Bruce Sudano mi ha raccontato che lei ha campionato un pezzetto di Love to Love You Baby, e prima di far tutto è andata a sua cugina, qualcuno della famiglia proprio ha portato, sai, l'impianto stereo, gliel'ha fatta ascoltare inserita nella canzone per avere l'approvazione artistica. E cosa ha fatto? Poi ha fatto la negoziazione, cosa che invece non ha fatto Kanye West.
Esatto,
no? Che è venuto fuori,
esatto,
un casino,
lo stavo per dire io.
Però Bruce mi ha detto: io a Kanye West non do niente, perché al contrario di Beyoncé è un artista che lui detesta dal punto di vista, diciamo, umano e dell'immagine.
Ecco, citavi il film di Beyoncé. Se non sbaglio, ieri o in questi giorni è uscito nelle sale il film, il biopic su Amy Winehouse. Sì. Delle artiste che tu racconti nel tuo libro, altre hanno già avuto dei film a loro dedicati, Whitney Houston, una che mi viene in mente. Una curiosità, di quelle a cui non è ancora stato fatto un film, Ezio Guaitamacchi farebbe il film a chi?
A diverse, anche se io sono molto scettico sui cosiddetti biopic, no? Perché molti di loro sono fatti, diciamo, dal punto di vista, giustamente penso, del regista o del, come posso dirti, dell'occhio del cinema. essendo io un appassionato di musica, paradossalmente preferisco i documentari, perché questi film calcano molto la mano su aspetti che poco hanno a che fare con la musica. Anche il recente film su Bob Marley è un po' così, no? Per non parlare di quello di su Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury o quello su di Elton John, mentre alcuni biopic di artisti di molti anni fa, mi viene in mente un film bellissimo su Bessie Smith interpretato da Queen Latifah, che è veramente molto bello, oppure anche Ray, quello sulla vita di Ray Charles, dove Ray però è stato molto molto presente, ha scelto gli attori eccetera. Sai, lì ci sono nel mio libro delle vite veramente fantastiche che varrebbe la pena di raccontare anche in un film. La stessa
più un
vita.
Documentario che un film, però.
Beh, documentari ce ne sono quasi di tutte queste qua, perché sono state anche una delle tante fonti di ricerca mie, cioè dentro ci sono tante cose, libri, documentari, cose di prima mano, amici, personaggi, quando non c'è stato il contatto diretto, no? Con Amy Winehouse che tu citavi, ho pubblicato in Italia un libro del suo migliore amico, ho conosciuto tante persone del suo entourage e quindi l'ho vista una volta in conferenza stampa, però non ho avuto un contatto diretto con lei, ma mi aveva colpito moltissimo questo suo, diciamo, desiderio di essere una ragazza normale. È molto simile alla storia di Kurt Cobain, perché in entrambi i casi sono due persone con una fanciullezza difficile, con le sostanze che diventano un distorsore pazzesco, in personalità molto fragili. Peccato, perché questi artisti morti giovani, Amy è una di queste, hanno privato noi il solito discorso delle loro opere, cioè quante cose avrebbe potuto fare Janis Joplin, Amy Winehouse e tante altre di quelle che ci sono anche nel mio libro, che sono, se ne sono andate troppo presto. Ma Sarah e Maybelle sarebbero schierate a favore di Beyoncé, così come io ho conosciuto bene la loro nipote, Carlene Carter. È una delle poche a cui ho chiesto anche se mi sposava, ma ha detto di no. È stata una roba molto rapida a Nashville, Tennessee. E lei, come Amy Lou, mi ha detto: ma sai, sono già sposata. Io ho detto: anch'io, però c'è il divorzio, no? Applichiamolo, che abbiamo lottato anni per averlo, no?
No, allora, visto che accenni a artiste che hai conosciuto, sì, 5 minuti al volo, così magari ci regalate un'ultima canzone, sì, che utilizziamo come sigla di chiusura. A volte uno c'ha i suoi cinema, no? I suoi artisti preferiti. Nel mio caso è successo con Van Morrison, che per me è un è il massimo, o uno dei massimi. La prima volta che mi è capitato di fargli un'intervista mi sarei suicidato, perché una simpatia prossima allo zero è una parola piccola.
Sai,
mollalo. Volevo chiederti, in tutto questo universo femminile, un Van Morrison l'hai trovato?
Sì, anche se
il nome, il nome.
Anche se devo dirti, tu fai tanti errori, no? Dalla squadra di calcio agli artisti preferiti.
Gliela do buona, dai.
No, però devo dirti che il mio grande idolo femminile, che si chiama Joni Mitchell, io sono stato sfortunato, perché tutte e tre le volte che ci siamo incontrati c'è stato, come dire, il fato che si è messo di mezzo. Però io racconto di lei una storia molto particolare, perché come tanti uomini e donne nei primi anni 60, magari se femmine che rimanevano incinte di un amore occasionale, siccome l'aborto allora era considerato veramente un marchio di infamia, preferivano portare a termine il parto e dare il figlio, o nel caso di Joni, la figlia in adozione. Lei la canta questa cosa benissimo e 35 anni dopo riabbraccia la figlia, ma nuovamente nel libro la storia è raccontata da Dio.
Ecco, la storia la leggete sul libro di Ezio Guaitamacchi. Vi ricordo ancora il titolo, ricordo per qui in sala che ci sono dei libri, c'è un firmacopie poi alla fine della nostra trasmissione. She's a Woman, storie di coraggio, orgoglio, amore e disonore delle regine della musica. Io vi ricordo che giovedì prossimo, il 25 aprile, abbiamo da fare altro e quindi staremo tutti in piazza. Il giovedì successivo avremo una grande serata di Afrobeat. con dei musicisti che arrivano non da Lagos ma dal Casoretto. Sembra una cagata, e invece vi assicuro sono bravissimi, e quindi vi aspetto per una serata di Afrobeat lì, solo musica, niente parole, si balla quella sera. Dopodiché ancora grazie mille ad Andrea Mirò e a Brunella Boschetti per le canzoni che ci hanno regalato, grazie a Ezio Guaitamacchi e buona serata.
I was dreaming in my dreaming of the next Brandon Fair. I'm sleeping, it was broken by my dreams looking near in the farmer shining valleys where the pew I recognized. Oh, when my senses nearly opened, oh, I awakened to the cry that the people have the power to redeem the work of fools upon the make. The grass is showers, it's a creed. Become suspect and bending low as if you hear, and the armies say it's advancing because the people have a ear, and the shepherd and the soldiers and the lay beneath the stars are changing visions and letting arms to rest in the dust in the form of shining valleys where the pure I recognize, and my senses newly open. Are you waiting? I so found like a queen, the water rise and we stroll together. We're not alone, rock to the size, and the leper and the lamb lay together to the bone. I was hoping, am I hoping to recall? The people rule, it's the creed, the people.